tratto dalla rivista Gli Asini, L'ora di svegliarsi. Leggo il saggio di Gianfranco Bettin che si intitola Antropocene, il nostro tempo. Noi siamo la prima specie a essersi trasformata in una sorta di forza geofisica in grado di alterare il clima della Terra, ha detto Edward O. Wilson, il fondatore della sociologia. Detta in altri termini, l'uomo è diventato un fattore, anzi un attore, ecologico globale. Proprio per questo, Paul Crutzen, premio Nobel per la chimica 1995, insieme a Sherwood Rowland e Mario Molina, è stato premiato per le ricerche sugli effetti dei fluorocarburi, i micidiali CFC, sulla fascia d'ozono. Ha proposto di ribattezzare Antropocene il periodo geologico apertosi con la rivoluzione industriale nella seconda metà del Settecento. Ufficialmente stiamo vivendo nel periodo chiamato Olocene, iniziato 10-12 mila anni fa con la rivoluzione agricola o neolitica. Crutzen, raccogliendo l'adesione di molti scienziati, ha proposto il nome di Antropocene proprio per sottolineare il peso determinante e l'impatto globale delle attività umane sul pianeta. Sulla Terra il cambiamento ambientale è vecchio quanto il pianeta, circa 4 miliardi di anni. Il genere Homo, cui apparteniamo, ha modificato l'ambiente terrestre nei circa 4 milioni di anni della sua esistenza. Ma mai come nel XX secolo. È probabile che asteroidi e vulcani, al pari di altri agenti astronomici e terrestri, abbiano prodotto cambiamenti ambientali più radicali di quelli cui abbiamo assistito nella nostra epoca. Non però gli uomini, ha scritto lo storico John McNeill nel suo affascinante racconto della storia dell'ambiente nel Novecento, Qualcosa di nuovo sotto il sole, in Audi 2002, è la prima volta nella storia dell'umanità che abbiamo modificato gli ecosistemi in maniera così profonda, su tale scala e con tale rapidità. È una delle rare epoche della storia della Terra in cui si è assistito a cambiamenti di tale portata e intensità. Inconsapevolmente il genere umano ha sottoposto la Terra a un esperimento non controllato di dimensioni gigantesche. Penso che, col passare del tempo, questo si rivelerà l'aspetto più importante della storia del XX secolo, più della Seconda Guerra Mondiale, dell'avvento del comunismo, dell'alfabetizzazione di massa, della diffusione della democrazia, della progressiva emancipazione delle donne. È l'intera storia dell'umanità, in effetti, a rappresentare una minuscola frazione della storia del nostro pianeta, e quindi gli effetti dell'ancor minore frazione di tempo definibile come antropocene risultano tanto più dirompenti. Basta osservarli secondo quel noto giochino di simulazione, compiuto una volta da un astronomo, che ha provato a comprimere l'intera storia del pianeta Terra, 4 miliardi e mezzo di anni circa, sulla scala di un solo anno. Secondo questa simulazione, se a gennaio su un braccio esterno della Via Lattea si forma il Sole, a febbraio si forma la Terra, ad aprile i continenti emergono dalle acque, a novembre appare la vegetazione, a Natale si estingue il regno dei grandi rettili, alle 23 del 31 dicembre compare l'uomo di Pechino, a mezzanotte meno 10 l'uomo di Neanderthal. Nell'ultimo mezzo minuto si svolge l'intera storia umana conosciuta. Nell'ultimo secondo di questo mezzo minuto gli uomini si moltiplicano per 3-4 volte e consumano quasi tutto quello che si era accumulato nei millenni precedenti. L'antropocene non è che un batter di ciglia su questa scala, ma tanto più ne risulta evidente l'impatto, tanto più esaltata la potenzialità produttiva. E anche quella distruttiva. Se è vero che secondo diversi scienziati stiamo forse per avvicinarci al rischio di una nuova estinzione di massa, l'ultima grande estinzione, la quinta della serie sul nostro pianeta, è avvenuta 65 milioni di anni fa ed è stata quella dei dinosauri. Ma la sesta rischia di essere alle porte. Lo ha scritto Science, la prestigiosa rivista scientifica americana, all'inizio del 2004, sulla scorta di un grande studio svolto in Gran Bretagna che ha misurato la progressiva scomparsa o la drastica diminuzione negli ultimi 20 anni, oltre che dei ghiacciai e delle nevi, di molte specie animali. Il 71% delle specie di farfalle, il 54% di quelle degli uccelli e negli ultimi 40 anni del 28% di quelle delle piante. sono gli allarmanti segnali di mutamento in corso nelle condizioni ambientali, derivante in particolare dal cambiamento climatico, cioè dal riscaldamento del pianeta prodotto dalle attività umane, dal dissennato aumento delle emissioni gassose di origine industriale e dall'uso di combustibili fossili, gas, carbone e petrolio, e dalle altre fonti inquinanti che, insieme all'acqua e all'aria e alla terra, investono l'atmosfera. Cioè lo scudo e il filtro. Questa è l'atmosfera, scudo e filtro, che rende possibile la vita sul nostro pianeta.
Allora, leggo dalle lettere luterane di Pierpaolo Pasolini alcuni capitoli del poemetto pedagogico Gennariello. La prima lezione me l'ha data una tenda. I primi ricordi della vita sono ricordi visivi. La vita nel ricordo diventa un film muto. Tutti noi abbiamo nella mente un'immagine che è la prima o tra le prime della nostra vita. Quell'immagine è un segno, e per l'esattezza un segno linguistico. Dunque, se è un segno linguistico, comunica o esprime qualcosa. Ti faccio un esempio, Gennariello, che per te napoletano suonerà un po' esotico. La prima immagine della mia vita è una tenda, bianca, trasparente, che pende, credo, immobile da una finestra che dà su un vicolo piuttosto triste e scuro. Quella tenda mi terrorizza e mi angoscia, non come qualcosa di minaccioso, sgradevole, ma come qualcosa di cosmico. In quella tenda si riassume e prende corpo tutto lo spirito della casa in cui sono nato. Era una casa borghese a Bologna. Infatti, le immagini che concorrono con la tenda per il primato cronologico sono una stanza con un'alcova, dove dormiva mia nonna, dei pesanti mobili per bene, una carrozza per strada su cui volevo montare. Queste immagini sono meno dolorose di quella tenda, tuttavia anche in esse è rappreso quel qualcosa di cosmico in cui consiste lo spirito piccolo borghese del mondo dove sono nato. Ma se negli oggetti e le cose le cui immagini mi sono rimaste fisse nel ricordo, come quelle di un sogno indelebile, precipita e si concentra tutto un mondo di memorie che da quelle immagini è rievocato in un solo istante, se cioè quegli oggetti e quelle cose sono contenenti dentro cui è raccolto un universo che io posso estrarre da essi e osservare nel tempo stesso, quegli oggetti e quelle cose sono anche qualcos'altro che un contenente. Sono appunto dei segni linguistici che, se a me personalmente rievocano il mondo dell'infanzia borghese, tuttavia in quei primi momenti mi parlavano oggettivamente, facendosi decifrare come nuovi e sconosciuti. Ad essi non si sovrapponeva infatti il contenuto dei miei ricordi, il loro contenuto era soltanto loro, ed essi me lo comunicavano. La loro comunicazione era dunque essenzialmente pedagogica. Essi mi insegnavano dove ero nato, in che mondo vivevo e soprattutto come dovevo concepire la mia nascita e la mia vita. Trattandosi di un discorso pedagogico, inarticolato, fisso, incontrovertibile, esso non poteva essere, come si dice oggi, che autoritario e repressivo. Ciò che mi ha detto e insegnato quella tenda non ammetteva e non ammette repliche. Con essa non era possibile né ammissibile alcun dialogo né alcun atto autoeducativo. Ecco perché ho creduto che tutto il mondo fosse il mondo che quella tenda mi insegnava. Ho creduto cioè che tutto il mondo fosse per bene idealistico, triste e scettico, un po' volgare, insomma piccolo borghese. Altri discorsi di cose sono intervenuti poco dopo e poi per tutta l'infanzia e la giovinezza. Spesso tali nuovi discorsi di cose, specie dopo la primissima infanzia, erano in contraddizione con quelli iniziali. Ho visto oggetti rustici in cortili di case povere, ho visto suppellettili e mobili proletari e sottoproletari, ho visto paesaggi non cittadini ma suburbani o poveramente campestri, eccetera eccetera. Ma quanto ci è voluto, mio caro Gennariello, perché quei primi discorsi venissero messi in dubbio ed esplicitamente contestati dai successivi? La loro repressività e il loro spirito autoritario per molti anni sono stati invincibili. Ho presto capito, è vero, che oltre al mio piccolo borghese così cosmicamente assoluto c'era anche un altro mondo, anzi c'erano altri mondi. Ma mi è sempre sembrato per molto tempo che l'unico mondo vero, valevole, insegnatomi dagli oggetti, dalla realtà fisica, fosse il mio, mentre gli altri mi sembravano estranei, diversi, anomali, inquietanti e privi di verità. L'educazione data a un ragazzo dagli oggetti, dalle cose, dalla realtà fisica, in altre parole dai fenomeni materiali della sua condizione sociale, rende quel ragazzo corporeamente quello che è e quello che sarà per tutta la vita. A essere educata è la sua carne, come forma del suo spirito. La condizione sociale si riconosce nella carne di un individuo, almeno nella mia esperienza storica, perché egli è stato fisicamente plasmato dall'educazione, appunto fisica, della materia di cui è fatto il suo mondo. Le parole dei genitori, dei maestri e infine dei professori si sovrappongono cristallizzando su ciò che a un ragazzo hanno già insegnato le cose e gli atti. Solo l'educazione ricevuta dai suoi compagni sarà molto simile a quella che gli è stata impartita dalle cose e dagli atti. Sarà cioè altrettanto puramente pragmatica, nel senso assoluto e primo della parola. Anticipo inoltre subito che è enorme l'importanza dell'insegnamento della televisione, perché anch'essa altro non fa che offrire una serie di esempi di modo di essere e di comportamento. Anche se annunciatori, presentatori e altra feccia del genere parla e parla orrendamente, in effetti il vero linguaggio della televisione è simile al linguaggio delle cose. È perfettamente pragmatico e non ammette repliche, alternative, resistenza. Scusami questa anticipazione, ma posso permettermela perché dopo dobbiamo restare ancora per qualche lezione sul linguaggio delle cose, visto che ciò che realmente importa è l'insegnamento che le cose hanno impartito a te. Io ho fatto riferimento alla mia esperienza personale solo per giungere a esperienze attuali, appunto come la tua, stabilendo sia pur blandamente, un po' idillicamente, i dati di uno dei più terribili salti di generazione che la storia ricordi.
Dal diario di Jack Kerouac. Siete mai stati in piedi all'angolo di una strada in America alle 5 del mattino? Io sì. Il sole non era ancora del tutto alto e la strada era ingrigita dalle ultime tristi vestigia della notte che rimuginando svaniva. Stavo in piedi all'angolo a fumare una sigaretta. I miei occhi erano ancora pesanti e nell'aria fredda del mattino le gambe pareva mi tremassero per una innaturale debolezza. Non me ne stavo in piedi a quest'angolo di strada in America alle 5 del mattino per vedere che effetto fa. No. Aspettavo che venisse a prendermi una macchina per condurmi in fabbrica al lavoro. Era il mio primo giorno di lavoro in questa fabbrica, il primo giorno di lavoro della mia vita. E io ero là, in piedi all'angolo, tremante nella mia giacca di pelle, e a Oriente il sole stava attizzando il capo sopra gli alberi. Sebbene fosse giugno, dalla bocca mi usciva del vapore, ma nel New England, la zona più nord-est dell'America, fa piuttosto freschino anche in giugno. Mentre aspettavo, mi accesi una sigaretta. Per tutte le vacche sacre, mi dico, avrei voluto restarmene a letto, ma perché mi ci sono messo? Come il sole si leva sugli alberi, la strada comincia ad assumere un bagliore dorato. Il dileccato cinguettio degli uccelli vibra nell'aria di rugiada. Senti subito la speranza di un nuovo giorno, anche se sei diretto in fabbrica. Un operaio attraversa la strada, sono anni che lo fa, mi dico, mentre questo per me è il mio primo giorno di lavoro. Guardatelo, è di mezza età, il volto deciso e stanco, nelle brume del primo mattino. Tiene la borsa con il pranzo sotto braccio e si trascina a fatica, in cammino verso la fabbrica per un altro giorno di caldo ruggente. Non ha paura. Gli è stato detto che il lavoro è il dovere naturale dell'uomo, dunque non ha paura. Sono 15 anni che non ne ha. È mai stato insicuro? Gira l'angolo e mi scompare dagli occhi. Dopo 15 anni la fabbrica è il suo ambiente naturale, è troppo tardi, arriva l'automobile, ci salto dentro sbattendo la portiera, l'autista è un mio amico, gli occhi ancora annebbiati dal sonno, fuma nervosamente una sigaretta mentre guida per le strade vuote, le strade vuote. Signori, ritiro questa frase, salendo per la strada principale costeggiamo un fiume di persone alle 5 del mattino, tutte dirette alle fauci delle fabbriche, le fauci, ragazze, madri stanche, vecchi, ragazzi freschi di scuola che dovrebbero starsene a leggere Tolstoj e Whitman. Tutti in cammino verso la fabbrica ed ecco, il fischio della fabbrica strilla sui tetti sonnecchianti della città, invitando gli operai con un che di irascibile e con quel tanto di tirannia che basta a farmi ribollire il sangue. Sì, mi ribolle il sangue. Per anni alle 5 del mattino il sangue è scorso tranquillo nel mio corpo sonnacchioso, ma questa mattina risalendo la strada e guardando i volti di quei poveracci della mia amata città, il sangue mi è ribollito per loro. Levo in bocca il viale della nostra fabbrica. Come diavolo hai fatto ad alzarti alle 4:30? Mi dice. Rido. L'ho fatto per amore della scienza, gli rispondo. Entriamo in fabbrica, lasciamo il freddo del mattino e improvvisamente siamo colpiti in pieno volto da un caldo insopportabile, soffocante. Questa è una fabbrica di biscotti, cracker, eccetera. Il caldo è zuccheroso, nauseante, dolce. Fa caldo e tutto intorno è macchiettato di farina. Il posto vibra all'impazzata per la goduria meccanica dei motori potenti. Santo Dio, mi dico, negli spogliatoi indossiamo calzoni di tela o lona e camiciotti bianchi e ci accendiamo una sigaretta. Lau dice, dopo un po' ti abituerai all'odore che c'è qui. Dopo 2 anni io non mi accorgo neanche più. Do un tiro alla sigaretta e dico, beh, non baderò all'odore, è abbastanza buono. Mi guardo intorno, gli altri operai sono seduti in giro, fumano e ascoltano la radiolina appoggiata su una mensola. L'annunciatore parla di un grande attacco tedesco nella Russia asiatica, vasta e misteriosa. Napoleone, Borodino, Mosca in fiamme. Queste parole mi balenano in testa, ma non ne sono molto consapevole. Il contingente è questa fabbrica in America a $20 la settimana. È il mio primo giorno di lavoro, un fischio. Tutti si levano in piedi e vanno al lavoro. Cammino verso la macchina, osservo il folle groviglio di cinghie, viti, ruote, manovelle, alberi, freni e dischi di ferro. Vicino alla macchina c'è una vasca enorme piena di una sostanza appiccicosa. Spala la pasta in questo modo, mi dice il caposquadra. Affonda una pala nella pasta densa, formando un bocco quadrato. Solleva un blocco da 30 kg e lo mette su un nastro trasportatore. Allarga ancora la pasta con le mani fino a farne dei blocchi più piccoli, pronti a passare sui rilli e a uscire dall'altra parte in una striscia perfettamente tagliata, calda e fumante. Con curiosità seguo la macchina per vedere che ne è della striscia. È una striscia larga che raggiunge una parte della macchina dove scende un coltello che taglia in piccole forme. Ciò che resta ritorna sul nastro da me. Le piccole forme ovali proseguono sulla macchina fino a entrare in un forno lungo e terribilmente caldo. Immagino che l'altro capo della fabbrica spunti un biscotto perfettamente finito, pronto a essere inscatolato da uno stuolo di giovani signore, che invece dovrebbero essere a casa a piantare fagioli nell'orto. Ma che ci posso fare io? Tutto ciò che posso fare è prendere la pala e continuare a nutrire questa fabbrica con la pasta, altrimenti smette di funzionare. E così comincia il mio giorno di lavoro. Dopo 15 minuti sono esausto. Per 15 minuti continui ho pigiato con tutte le mie forze l'impasto caparbio. Per 15 minuti ho tirato fuori questi prodigiosi mucchi di roba dalla vasca bollente, gettandoli con le braccia stanche e unte nelle fauci della macchina. La camicia è già fradicia, gli occhi bruciano per il sudore che scende sulla fronte, le mani mi sembrano piccole e deboli alla luce burrosa che sta sopra la macchina. E dopo aver nutrito la macchina devo tornare ogni volta alla vasca perché la macchina è affamata, il nastro continua a girare, la fabbrica è a ciclo continuo e noi dobbiamo fare in fretta e produrre biscotti per l'America. Sia che il mio corpo stia soffrendo e implorando una breve pausa, sia che la testa mi giri per il puzzo terribile di questo impasto bollente che devo stringere al petto e distribuire sul nastro con le mani appiccicose, sia che lo stomaco sia sul punto di rovesciare le budella, sia che le orecchie mi ronzino per il rumore instancabile della macchina, sia che il mio meccanismo umano sia sul punto di crollare nel caldo ruggente di questo manicomio per pazzi sottomessi, sia che io riesca ad andare avanti con questa macchina che divora e ingorda, sia che si verifichi tutto questo o meno, devo continuare il mio lavoro. Devo continuare a scavare nella vasca disgustosa, umida e dolciastra, incurante del mio stato, perché le macchine devono mangiare, la fabbrica deve continuare a lavorare e ogni sosta significherebbe una perdita di profitto per i signori che al momento sono molto lontani dal frastuono assordante di questo paradiso per matti. Devo andarmene, mi dico, diventa come una cantilena, devo andarmene, e le macchine ruggiscono sul motivo di qualche parola che annaspa a fatica dalla bocca secca e mordente. Andarmene. È passato un'ora e ho ingoiato il desiderio di vomitare. Lo stomaco è pesante e mi fa male. La camicia è uno straccio inzuppato. Il volto è striato dalla sozzura dei capitalisti. Sto sguazzando nel fango di altri. Io, essere umano, giovane uomo, sto strisciando nel fango della lordura e nella polvere di altri. Dovrei sopportarlo? Una risata tremenda risuona nella fabbrica, una risata enorme, felice e fragorosa. Gli operai esausti si fermano per un istante e mi fissano agonizzanti. Che ridere, mi dico, se dovessi restare qui perderei la testa e diventerei una bestia da tiro buona per i campi. Vado avanti a lavorare, mi rendo conto che i compagni potrebbero pensare che sia un rinunciatario. Farò qualsiasi cosa purché non mi si dica che sono un rinunciatario. Lavorerò fino ai 15 minuti di pausa che mi spettano alle 8 in punto, poi me ne andrò a casa a dormire. Scavo nella vasca, i muscoli del braccio mi dolgono, contraendosi, il braccio mi si rigidisce, cerco di scioglierlo e vado avanti a pigiare nell'impasto. Formo un blocco, mi ci piego sopra, l'addome che preme contro l'orlo alto della vasca e tiro su il blocco bollente. Pesa molto e le braccia mi fanno male. ma con un grugnito di fatica butto veloce questa bracciata di fango capitalista nella macchina e la allargo in mucchietti. Mi sembra di aver mangiato ogni briciola di questa striscia calda e dolce, ogni tonnellata. Il mio stomaco protesta. Affondo ancora nell'impasto senza fermarmi. La macchina va avanti e anch'io devo farlo. La macchina è una macchina e anche Zagut lo è. Sì, Zagut, essere umano, è una macchina. Se non ci credete, avreste dovuto esserci in quel giorno di giugno. Di nuovo i muscoli mi si rigidiscono. Quello del braccio destro si rigidisce di colpo, così che la mano si solleva in un curioso, paralitico stato di inattività. Devo usare la mano sinistra per liberare la destra dalla prigione dei muscoli contratti. Torno al lavoro, il sudore cade e grandi gocce nell'impasto. La gente d'America mangerà questi biscotti, mi dico, e con essi anche il sudore di Zagut. Ecco perché si dice che l'America sia costruita sul sudore e sul sangue della gente e roba del genere. Bene, se è così, eccovi dell'altro sudore. E due goccioloni di sudore cadono nella vasca dell'impasto dolce. Rido e gli sguardi agonizzanti degli altri morti ricadono su di me. Che agonia. Perché questa agonia? Agonia e sudore caldo, sangue e sudore d'America. Oh, grandi propagandisti, vi ho scoperto. Alle 8 in punto sono libero. Vado agli spogliatoi e mi allungo su una panca. La panca oscilla furiosa della follia del nostro tempo. Comincio a pensare a come si facevano i biscotti una volta. Di nuovo scoppio a ridere ed essi mi fissano agonizzanti. Cos'ha che non va, dicono? È forse pazzo? Che matto bastardo! Per cosa diavolo sta ridendo? Il che mi fa ridere ancora di più, e non per disprezzo, ma per pietà e vera compassione. E dunque addio, amici della fabbrica, vi lascio per sempre e mi spiace che a voi non sia giunto nulla di George Bernard Shaw, né di Saroyan o Joyce e Walt Whitman o di Casey. Addio ragazzi, me ne uscì dopo aver tenuto per 8 ore in modo da non arrestare l'attività della fabbrica. L'avevo fatto per pura cortesia, per il desiderio di non danneggiare nessuno. Per tutto il giorno risi e risi all'idiozia di tutto ciò. Portavo un cappello di carta e l'impasto caldo e fumante mi entrava nella pelle e poi giù nello stomaco tormentato. Lavoravo e lavoravo come un cane, mi venivano i calli ma la macchina doveva mangiare, le braccia si contraevano dal dolore, eppure la produzione doveva continuare. Una fabbrica enorme, alimentata da macchine enormi e palpitanti, dipendeva dai muscoli stanchi di un giovane scrittore. Quando la giornata fu conclusa mi feci una doccia e dissi a uno degli operai che me ne sarei andato. «Non ci resisti?» mi chiese sorridendo. «Forse potrei, se dovessi», gli risposi. «Ma non sono obbligato, non voglio essere obbligato, sono un uomo con un cervello e non uno stupido animale. Fra me e me conclusi, non è giusto che dia ogni giorno 8 ore della mia vita preziosa per un lavoro così sporco di sangue. Diciamolo pure, preferisco tenere per me quelle 8 ore a pensare sdraiato sull'erba o a passeggiare tra i boschi». Quel pomeriggio andai a nuotare, presi un libro di poesia americana. Mi sedetti su una roccia nell'acqua fresca fino al collo e li lessi Thanatopsis di William Cullen Bryant. La gente si fermava e rideva di me, ma io ero tutto immerso nel libro. L'acqua era fresca, il cielo stupendo. Soffiava una brezza leggera e di nuovo il mondo era fatto per l'uomo. Quella sera andai a vedere uno spettacolo, constatai quanto male era stato scritto e decisi che per vivere avrei scritto sceneggiature, invece che spalare il pasto in una fabbrica che sembrava una fornace distruttiva.
Adesso vi leggerò il punto 3 del capitolo 3. Il punto 3 si chiama Le porte chiuse, il capitolo si chiama Corpi urbani, del libro La congiura contro i giovani di Stefano Laffi. Quando mi riferirò a parleremo di Pinocchio, si tratta di un fumetto uscito nel 2009, mi pare, 2008, in cui hanno ripercorso la storia di Pinocchio al contrario, cioè che Pinocchio era l'unico essere di carne in un mondo fatto di legno. Ed è un fumetto di un certo Ausonio. Si chiama Le porte chiuse. Disattivato il dispositivo del grillo parlante, ovvero alienati dalla verità, si diventa di legno o di plastica, avremmo detto negli anni 80, oppure di gomma o di metallo, diremmo forse oggi, o forse ancora di carne, ma non più vivi, cioè zombie, come intuiva il cinema di qualche decennio fa nel raffigurare la società dei consumi e il destino dell'umanità succube. Insomma, si muta. Mettere a tacere significa cambiare natura. Nella verità è contenuto il rapporto con se stessi, dove urla quel disallineamento fra ciò che si pensa, si dice, si fa. I materiali in cui mutiamo consentono forse di reggere meglio questa fatica, la perdita di contatto con se stessi e il premio del congedo dalla carne, consente di non sentire, quindi di non patire. Il corpo non è più una porta sempre aperta, ma si decide se e quando aprirla. Le porte della percezione hanno ore telecomando. La norma vorrebbe che si sigillino di giorno per ignorare il prossimo e se stessi e si spalanchino la sera per incamerare sensazioni e sentirsi vivi, facendo eventualmente dello spazio diurno il display su cui proiettare l'epopea delle imprese notturne. Solo che i corpi non funzionano a intermittenza. Tocca incontrarsi sempre come corpi. Se nel profondo crediamo che la fatica non abbia dignità, che il tempo possa solo offendere la bellezza, come reggere da adulti la versione diurna di sé? Come presentarsi agli altri se non senza carne? Pinocchio oggi incontrerebbe viaggiatori diurni in metropolitana che paiono di legno, nella sofferenza muta e sigillata, isolata da qualunque scambio con l'ambiente. Vedrebbe quel padrone del bar dal volto duro, dalla conversazione ridotta all'enunciazione del prezzo senza guardare, senza buongiorno, senza salutare, ormai di metallo, come le monete che maneggia, come la cassa in cui ha deposto la sua carne. Oppure noterebbe quei volti, quei corpi rifatti e postumani, modelli certamente televisivi, ma oggi riconoscibili in chi ti passa accanto per strada, quelle sagome di gomma, per artificio, fisse nella loro lotta disperata contro la forza di gravità, il tempo che passa, il movimento che scompone il tratto ideale. O la plastica che ci cola addosso quando vogliamo farci scivolare via ogni cosa succeda, anche solo per pigrizia o per stanchezza, questa superficie levigata, impenetrabile, che ci avvolge per restare indifferenti all'incontro con la miseria di strada, o la cattiva notizia, e arrivare a casa non turbati. O la sagoma di cartone di chi recita il potere. Piccolo o grande, tanto è uguale, di chi scherma il corpo e si mostra sorridente in posa, accondiscendente, a telecamere accese, ma pensa altro e farà altro ancora. Tutte porte chiuse, tutti congedi già avvenuti da noi dall'umano che eravamo. E un po' sembrerà a Pinocchio che la ginnastica della socialità contemporanea, almeno nella metropoli, almeno al nord, sia questo esercizio generalizzato al distacco, questo imparare a chiudere le porte, per non sentirsi, e quindi non sentire l'altro, non accorgersi dell'intorno, senza entrare in empatia con chi sia di fronte, non sentire un comune destino che passa prima di tutto dall'essere corpi, umani, vicini. Il corpo non mente, e lo fa comunque di meno. Se tocchi chi sta male, soffri con lui e non puoi ignorare la verità del dolore. Puoi mentire al telefono, ma molto più difficilmente mentre abbracci. Se il re è nudo, crolla la finzione della sua forza. Mentre la sua alienazione è necessaria in un regime di distanza dalla verità. Se mutiamo in legno, come si rischia di essere, ci potrà essere raccontato quel che si vuole. Non avremo più antenne per sentire la verità. Il potere, il biopotere, per seguire Foucault, ora ci vuole così. La nostra trasformazione in cose passa anche da questa separazione della carne, il telecomando sul nostro voto elettorale, sulle nostre preferenze di consumo, sulla nostra sensibilità ai problemi del mondo funziona se noi non sentiamo più il nostro corpo, se non siamo più davvero vivi. Questa separazione dalla propria carne non è però rinuncia ai sensi, intanto meno ascetismo, anzi. Ci separiamo dal corpo quanto questo minaccia di metterci in contatto con gli altri, con il mondo oltre la soglia che riteniamo tollerabile, ma lo sfruttiamo in modo intensivo per trarne piacere. Il corpo, rinnegato come tramite di relazione, è messo a pieno regime come macchina di godimento. Ci si annulla, cognitivamente, nella sauna e sotto i massaggi. Si chiede al corpo dimenticato come strumento di relazione di intercettare e regalarci tutto il piacere possibile, prima di risigillarlo a dovere, ovvero di metterlo a tacere con farmaci e i primi segnali di sofferenza, di ingannarlo con droghe per avere di più da questa vita avara, di dimenticarlo per reggere la fatica di un lavoro che non prevede noi come persone ma come funzioni di organizzazioni. E da ragazzi di sottoporlo allo sfinimento di alcol, sostanze, nottate, abusi vari, pur di sentirsi vivi, pur di farcela sopravvivere a imprese artificiali in assenza di compiti generazionali, contro l'insostenibile, a 20 anni, noia dell'ideologia del benessere, della prevenzione e della precauzione. E la mancanza di ribellione, della sua stessa possibilità, prima ancora del suo esercizio, che ci rende così disumani. Ed è la censura della natura relazionale e casuale del corpo a favore di una logica di controllo e di premeditazione del godimento a impedire di fatto l'accesso all'amore, alla scoperta dell'altro e alla sua irriducibilità a qualunque nostro disegno.
Questa poesia si chiama La presenza di Pierpaolo Pasolini. Ciò che era perduto era celeste e l'anima malata santa. Il nulla era un vento che cambiava inspiegabilmente direzione, ma ben consapevole sempre delle sue mete. Nel nulla che si muoveva ispirato in alto, capriccioso come un ruscello in basso, ciò che importava era sempre una storia, che in qualche modo era incominciata e doveva continuare. La tua. Chi mi aveva chiamato lì? Ogni mattina ricominciava la tragedia dell'essere, dietro i balconi prima chiusi e poi aperti, come in una chiesa. Che il vento divino soffiasse inutilmente o solo per dei testimoni, poi le abitudini, queste sorelle della tragedia, il mare e il suo vento, ebbero tutti i nostri sviscerati elogi. Il tuo essere spercipi incontrava tremendi ostacoli da superare e ogni vittoria era una povera vittoria, e dovevi ricominciare subito, come una pianta che ha continuamente bisogno d'acqua. Io però, Maria, non sono un fratello, adempio altre funzioni, che non so, non quella della fraternità, almeno di quella complice, così vicina all'obbedienza e all'eroica inconsapevolezza degli uomini, tuoi fratelli, malgrado tutto, non miei. E tu, atterrita dal sospetto di non essere più, sai anche questo e ti arrangi a farti da madre. Concedi alla bambina di essere regina, di aprire e chiudere le finestre come in un rito, rispettato da ospiti, servitù, spettatori lontani. Eppure lei, la bambina, basta che per un solo istante sia trascurata, si sente perduta per sempre. Ah, non su immobili isole, ma sul terrore di non essere, il vento scorre, il vento divino, che non guarisce, anzi, ammala sempre di più. E tu cerchi di fermarla, quella che voleva tornare indietro. Non c'è un giorno, un'ora, un istante in cui lo sforzo disperato possa cessare. Ti aggrappi a qualunque cosa, facendo venir voglia di baciarti.